space guy than a lion. And now this spaceship had nothing me. I thought I was lost in space, and there's now all these faces. And still I can't tell if it's really a spell or exactly what's happening to me. Look out!
E 24, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout, voltiamo decisamente pagina e torniamo a Torino, e in particolare torniamo a quel 12 di aprile di quest'anno, quando un foltissimo gruppo di donne e di uomini che fanno riferimento alla rete Non Una di Meno si sono ritrovati di fronte al Tribunale di Torino per denunciare la vergognosa sentenza emessa dal tribunale presieduto da Diamante Minucci, da una donna e da altre due donne del collegio, di assoluzione nei confronti di un uomo, Raccuia, accusato di stupro. Ieri hanno cominciato ad arrivare le risposte direttamente dall'interno della procura, e sono firmate, tanto per cambiare, con il nome di Antonio Rinaudo. Siamo collegati con Francesca, che ieri mattina ha ricevuto una sgradita visita domiciliare. Ciao Francesca.
Ciao, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Come ricordavi, appunto, al centro di questa indagine c'è la giornata dello scorso 12 aprile. Ieri mattina si sono presentati alcuni agenti della questura qui a casa mia dicendomi che dovevano procedere a una perquisizione. Insomma, dagli atti di per sé in realtà piuttosto scarni, sono poi riuscita a capire che si trattava appunto di quella giornata e che erano alla ricerca non solo, insomma, degli indumenti che indossavo quel giorno, motivazione già di per sé abbastanza ridicola e pretestuosa se si considera che insomma era un presidio in pieno giorno in cui ero chiaramente identificabile, ma anche di qualsivoglia materiale che riguardasse quella manifestazione, quindi volantini, appuntamenti, adesivi e materiale riguardante Massimo Raccuglia. Guardando appunto poi gli atti con cui era stata disposta la perquisizione, è venuto fuori che Raccuglia, forte appunto di questa obbrobriosa sentenza di assoluzione che era stata emessa nei suoi confronti, ha pensato bene sporgere denuncia per una querela per diffamazione, presumo contro ignoti, da cui poi sono partite le indagini della questura che, come ricordavi, sono appunto state capitanate ancora una volta dall'immancabile Rinaudo. Insomma, questa vicenda mi sembra confermi ancora di più un certo fastidio suscitato da quelle iniziative. Ricordo che insomma in quella giornata eravamo state le prime ovviamente a Torino a mobilitarci, perché eravamo rimaste particolarmente scosse, piene di rabbia di fronte a quella sentenza, anche se sappiamo che purtroppo di sentenze di questo tipo ne vengono emesse continuamente, non sono le uniche, ma avevamo chiesto che appunto in tutta Italia, in quella giornata, laddove possibile, le donne si mobilitassero sotto i tribunali della propria città per affermare appunto che anche dentro i tribunali, ovvero dentro quei luoghi che invece dovrebbero essere deputati, no, alla difesa delle donne, almeno nella narrazione che viene fatta della violenza sulle donne, ecco, anche in quei luoghi si produce violenza. Allora probabilmente indicare appunto con nomi e cognomi delle responsabilità, questa cosa suscita un certo fastidio, anche perché già poche settimane dopo quel presidio in realtà lo stesso Rinaudo era già entrato in azione contro non una di meno per delle scritte che erano comparse vicino al tribunale, che in quel caso invece puntavano il dito contro la giudice responsabile di aver emesso la sentenza, Diamante Minucci. Anche lì c'erano state delle perquisizioni. Insomma, mi sembra che appunto tutto questo riveli un certo fastidio nel appunto fare nomi e cognomi, indicare delle responsabilità chiare, anche laddove insomma vorrebbero che questo non accadesse.
Mi sembra che sia una volontà molto forte sia da parte della procura torinese di non ammettere nessuna forma di contestazione. Questa perquisizione è decisamente inutile anche dal punto di vista investigativo, quando ci sono fotografie che ti ritraggono presente a quel presidio in cui, e soprattutto perché tu non hai nessuna intenzione di negare di esserci stata, come tantissime altre donne che erano presenti quel giorno davanti al tribunale. Quindi evidentemente la procura vuole mandare un segnale, e lo sta facendo anche con questi che mi permetto di chiamare mezzucci, anche perché servono ben poco a spaventare le persone, però evidentemente loro ci provano. Però è anche un indice di quanto sia complicato mettere in discussione un apparato giudiziario che continua a mettere sul banco degli imputati non coloro che sono accusati di stupro, non gli stupratori, ma le donne, le loro vite indagate, spogliate, messe a nudo, i particolari della violenza indagati come se fossero fondamentali per stabilire il consenso. Vale la pena ricordare che in questo caso la sentenza di assoluzione è legata al fatto che la reazione della donna non sarebbe stata giudicata sufficiente, nel senso che non è riuscita a gridare, si è limitata a dire basta, e noi quel giorno eravamo lì a gridare, a dire in tanti e tante, a noi il basta di Laura è più che sufficiente. Ecco, io vorrei chiederti questo: stiamo arrivando al termine di un'estate terribile, non tanto per il numero degli stupri, che purtroppo sono una realtà quotidiana, quanto per la narrazione che, specie di alcuni degli stupri che sono venuti durante l'estate, è stata fatta. Ieri è stata fatta una diretta con compagne di Firenze, che hanno risposto con un corteo importante per le strade della città dopo lo stupro di due studenti statunitensi da parte di due carabinieri. E oggi in qualche modo vorrei chiederti un commento su quanto sta accadendo, soprattutto sulla narrazione mediatica che ne è stata fatta.
Sì, mi sembra che appunto anche questa vicenda torinese, insomma, di Laura e di tutta la campagna che abbiamo scelto poi di portare avanti, confermi come insomma la narrazione che viene fatta della violenza sulle donne possa cambiare sensibilmente a seconda dell'uso che insomma se ne può poi fare. Abbiamo visto come alcuni casi di quest'estate abbiano ricevuto ampia copertura mediatica, insomma, con un certo tipo di narrazione, mentre in altri casi queste narrazioni siano molto più esitanti, quindi penso appunto al caso di Firenze che già tu citavi, in cui anche le stesse istituzioni della città non hanno esitato insomma a schierarsi dalla parte dei due carabinieri accusati dello stupro, come se non fosse possibile mettere in discussione il ruolo di chi indossa una divisa o di chi ricopre dei ruoli di responsabilità laddove vengono accusati appunto di aver portato una violenza, cosa che non accade invece quando il corpo delle donne può essere usato, strumentalizzato e violentato una seconda volta per fini che nulla hanno a che vedere con la lotta alla violenza sulle donne, ma che invece possono essere appunto tirate da una parte e dall'altra per fare propaganda razzista appunto nuovamente sul corpo delle donne. Mi sembra che appunto anche questa vicenda di ieri confermi un po' questo, laddove si esce da una narrazione che può essere utile appunto a creare una guerra sul corpo delle donne, allora questo non va più bene, perché si indicano dei nomi e cognomi. Semplicemente abbiamo scelto di indicare Massimo Racuglia per quello che è e siamo pronti a rifarlo, insomma avevamo detto forte e chiaro che per noi insomma di fronte a questi casi non esitiamo a schierarci dalla parte della donna, a prendere per buona quello che è il suo racconto. Il fatto che ci sia stata una sentenza così vergognosa nei suoi confronti insomma ci aveva portato con ancora più convinzione a schierarci dalla parte di Laura.
Ma evidentemente avere delle opinioni in contrasto con quelle dei giudici della procura dal punto di vista di qualcuno è considerato diffamazione. Staremo anche a vedere se mai si arriverà ad un processo, e sarà interessante vedere che cosa accadrà in quell'aula di tribunale, ma non anticipiamo i tempi. Vale la pena anche segnalare come ancora questa mattina in prima pagina, almeno quella della stampa, sia finito un altro stupro che per le proprie caratteristiche, cioè per come viene descritta la donna e per come viene descritto l'aggressore, è considerato meritevole di un'attenzione da prima pagina, laddove gli elementi che vengono messi in rilievo, e io non li cito volutamente, sono l'età della donna, l'età dell'uomo, le modalità con le quali è stata ritrovata, insomma una sorta di spettacolarizzazione della violenza. Ho letto un interessante articolo proprio sul vostro portale relativo alla pornizzazione della violenza, alla sua trasformazione in uno spettacolo pornografico del quale tutti possono godere attraverso la narrazione mediatica, e mi è parso decisamente molto interessante proprio per l'utilizzo che è stato fatto in questi mesi di alcuni episodi di violenza, poi oltre ovviamente alla ventata securitaria quando ad agire la violenza sono persone di nazionalità non italiana. Questo mi sembra l'altro elemento. Tu vorresti aggiungere qualcosa su questo?
Sì, no, sicuramente l'elemento che richiamavi appunto anche di questa attenzione morbosa per i dettagli è significativo, anche se si pensa che invece appunto in altri casi, ma pensiamo anche appunto a questo di Laura, è stato invece molto difficile invece reperire anche informazioni su questa vicenda, perché appunto era coinvolta una persona che comunque ricopriva un ruolo di responsabilità all'interno della Croce Rossa. Le motivazioni della sentenza sono state comunque rese note con un certo ritardo e quindi insomma invece non che invece la narrazione con l'attenzione morbosa ai dettagli invece sia una narrazione che auspichiamo della violenza di genere, anzi come ricordavi poi appunto è fatta uso e consumo di uno sguardo sempre maschile verso queste vicende. Però è emblematico insomma che in alcuni casi appunto alcune vicende vengano considerate meritevoli di essere portate in prima pagina per giorni, che in alcuni casi invece passino sotto totale silenzio.
Beh, la vicenda da cui è sicuramente una vicenda immersa fin dall'inizio in una sostanziale opacità, violenza avvenuta all'interno del posto di lavoro nei confronti di una donna che all'epoca dei fatti era in posizione di inferiorità rispetto al suo violentatore. Il fatto che lui fino a praticamente pochi giorni prima della sentenza abbia continuato a lavorare sempre per la Croce Rossa, e mi sembrano tutti elementi che la dicono lunga sul grado di omertà che c'è nei confronti degli stupratori quando questi sono, fra virgolette, persone considerate socialmente adeguate agli standard che i media offrono come persone per bene. Questo mi sembra del tutto ovvio. Non a caso, quando si è parlato dei due carabinieri, siamo arrivati, come dire, a una sorta di quasi difesa, quello che ha dichiarato il sindaco Nardella di Firenze ne è il segno inequivocabile, insomma, tutti fidi interpretando, come dire, gli atteggiamenti delle persone come il fatto di essere forse ubriache poteva costituire un invito, laddove sappiamo bene che invece dovrebbe costituire al contrario un aggravante per chi compie lo stupro, ma queste sono cose alle quali siamo un po' abituati. Ci sono altri appuntamenti, di non una di meno, nelle prossime settimane, ce ne vuoi parlare?
Sì, allora, la prossima assemblea plenaria innanzitutto sarà il 2 ottobre alle 19.30 alla Cavallerizza, lì sarà l'occasione, insomma, per continuare a confrontarsi su i tanti percorsi che come Rete Cittadina stiamo portando avanti. Nel frattempo però già la prossima settimana ci saranno alcuni appuntamenti, ricordo quella del 28 che è stata lanciata a livello internazionale come giornata in difesa della salute della donna, quindi per il diritto all'aborto. Anche, insomma, a Torino siamo felici di poter partecipare a questa giornata.